È giovedì 7 agosto 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma intermedio News in Slow Italian.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, apriamo la puntata con l'attualità. Cominceremo parlando del recente licenziamento del principale responsabile delle statistiche governative negli Stati Uniti, colpevole di aver diffuso dati non graditi al presidente Trump. Discuteremo anche i paralleli storici che questa vicenda solleva. A seguire commenteremo la decisione di uno zoo danese di chiedere ai proprietari di animali domestici di donare i loro animali per nutrire i leoni. Nella sezione scientifica analizzeremo un interessante studio che mette in luce la parentela genetica tra patate e pomodori. Nonostante le loro evidenti differenze esteriori. E concluderemo la prima parte del programma con una discussione sulle aste di articoli di moda, oggetti appartenuti a persone famose, vengono venduti a prezzi da capogiro.
Ti riferisci alla borsa Hermès di Jane Birkin, venduta a Parigi per oltre 8 milioni di euro durante un'asta di Sotheby's?
Esattamente. È proprio quella vendita che mi ha dato lo spunto per introdurre questo tema nella puntata.
Bene, non vedo l'ora di parlare con te di questo e degli altri argomenti.
Anch'io. Ma ora, dici di cosa ci occuperemo nella seconda parte della puntata?
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Uses of the Future Tense. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, incentrato sul castello di San Mezzano, uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. Dopo anni di aste fallite, trattative poco trasparenti e silenzi istituzionali, il castello ha finalmente trovato un nuovo proprietario, deciso a restituirgli splendore. Nel finale ci concentreremo sull'espressione idiomatica di oggi: essere, stare sulle spine. Il dialogo in cui la utilizzeremo prende spunto da una campagna pubblicitaria decisamente insolita. Un enorme cartellone che raffigura una banana gigante, tenuta da una mano femminile, apparso nei pressi della Fontana di Trevi. Una trovata provocatoria che a Roma ha suscitato un mix di risate, perplessità e perfino un bel po' di polemiche.
Ottimo! Ora siamo davvero pronti a cominciare. Che si alzi il sipario!
Trump licenzia la principale responsabile delle statistiche governative per aver diffuso dei dati che a lui non piacevano.
Venerdì scorso il presidente Trump ha espresso rabbia per i deludenti dati sul mercato del lavoro, pubblicati dal Bureau of Labor Statistics. Secondo lui, i dati erano truccati e ha licenziato la commissaria dell'ente, Erica McIntyre, confermata dal Senato. Il report parlava di appena 73.000 nuovi posti di lavoro a luglio, con significative revisioni al ribasso della crescita occupazionale dei mesi precedenti. Il licenziamento ha sollevato forti timori circa una possibile ingerenza politica nei dati economici. In molti hanno subito pensato a episodi simili accaduti in Grecia, Cina o Argentina, dove la manipolazione delle statistiche ha portato a gravi conseguenze economiche e a una perdita di credibilità. Secondo i critici, un comportamento del genere è indegno di una potenza economica come gli Stati Uniti e ricorda piuttosto pratiche tipiche di regimi instabili. Sebbene l'ufficio mantenga ancora la sua integrità grazie alla presenza di tecnici e funzionari di carriera, diversi esperti mettono in guardia contro possibili pressioni future sull'accuratezza dei dati. Se motivazioni politiche dovessero influenzare la raccolta e l'interpretazione di indicatori fondamentali come il PIL o il tasso di povertà, la fiducia nei numeri ufficiali e nelle decisioni che da essi derivano rischierebbe di crollare.
A quanto pare, Trump non tollera nemmeno la minima critica, neppure se implicita nei dati sull'occupazione.
Non è certo una novità. Ha sempre respinto tutto ciò che non rientrava nella sua narrazione. Ricordi? Fa parte del suo stile.
E screditare pubblicamente il Bureau of Labor Statistics?
Probabilmente Trump è convinto di agire in nome della trasparenza. Magari pensa che, circondandosi di persone di sua fiducia, otterrà dati più affidabili.
Ma il commissario del Bureau è solo una figura politica e non ha nulla a che fare con la raccolta o l'elaborazione dei dati. Questo è di competenza di tecnici che servono varie amministrazioni.
Appunto, è per questo che nel 2024 anche molti repubblicani hanno votato a favore della sua nomina.
Il voto fu praticamente unanime. E ora guarda quegli stessi senatori che l'hanno votata allinearsi docilmente al presidente, applaudendo il suo licenziamento.
Mi ricorda quella famosa battuta ai tempi della Russia comunista su chi cambiava improvvisamente opinione politica seguendo le direttive ufficiali del partito. Le sue opinioni cambiano all'unisono con la linea del partito.
Uno zoo danese invita i proprietari a donare i propri animali domestici per nutrire i leoni.
Lo zoo di Aalborg, in Danimarca, chiede ai cittadini di donare piccoli animali, tra cui cavie, conigli, galline e persino cavalli, per nutrire i suoi predatori come linci, leoni e tigri. L'intento, spiegano i responsabili, è quello di riprodurre la catena alimentare naturale, offrendo prede intere, così da stimolare i comportamenti tipici dei grandi carnivori e favorire il loro benessere. La richiesta riguarda esclusivamente animali vicini alla fine della loro vita. Vengono soppressi in modo indolore da personale esperto e poi destinati all'alimentazione dei predatori. Sui social l'iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti. Per alcuni si tratta di un gesto crudele e insensibile verso gli animali domestici. Altri, invece, l'hanno elogiata e si sono detti interessati a donare i propri animali domestici. Gli zoo danesi sono già stati oggetto di controversie in passato, in particolare nel 2014, quando lo zoo di Copenaghen abbatté una giraffa perfettamente sana per poi darla in pasto ai leoni. Alcuni di questi leoni furono a loro volta soppressi in seguito, alimentando il dibattito sul controllo della popolazione animale nei giardini zoologici europei, dove si tende a preferire l'eutanasia alla contraccezione, a differenza degli Stati Uniti.
Trovo tutto questo semplicemente terribile. Come possono giustificare la richiesta di animali domestici per nutrire i predatori e l'eutanasia di animali sani?
Io la vedo diversamente. L'uso di prede intere aiuta a riprodurre un comportamento naturale nei predatori. In un certo senso è più umano, a quegli animali viene dato un senso, uno scopo.
Uno scopo? Suona piuttosto cinico. Parliamo di animali che per molte persone sono parte della famiglia. Che poi possano servire allo zoo non vuol dire che sia giusto trattarli così. Mi pare manchi del tutto la compassione.
Ma non è forse compassionevole anche assicurarsi che gli animali dello zoo siano ben nutriti e in salute? Si tratta di carnivori con esigenze nutrizionali precise, difficili da sostituire con altri metodi.
Capisco il tuo punto di vista, ma resta comunque un'idea che mi mette profondamente a disagio.
Inoltre, donare un animale ormai in fin di vita non è la stessa cosa che abbatterne uno sano.
Sull'idea di donare animali domestici che stanno per morire potrei anche essere d'accordo. Ma usare l'eutanasia come metodo di controllo invece della contraccezione, come si fa negli Stati Uniti? Questo proprio non riesco ad accettarlo. Uno studio genetico collega le origini della patata al pomodoro.
Un nuovo studio pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Cell ha rivelato le antiche origini della patata. Sarebbe nata 9 milioni di anni fa dall'ibridazione tra piante sudamericane simili alla patata e tuberosum e piante selvatiche di pomodoro. Un team internazionale di ricercatori ha analizzato 128 genomi appartenenti a queste linee evolutive affini, arrivando a questa sorprendente conclusione. Lo studio chiarisce la relazione genetica tra patate e pomodori, nonostante le evidenti differenze fisiche tra i due. Un tubero, ovvero lo stelo sotterraneo che costituisce la patata, si sviluppa grazie a un gruppo di geni che possono essere ricondotti ai pomodori. Le tuberosum, invece, ha fornito il gene responsabile della crescita di questi steli sotterranei. Secondo i ricercatori, i risultati potrebbero aprire nuove possibilità per migliorare le varietà coltivate di patata attraverso l'ingegneria genetica. Le patate attuali, infatti, mostrano una scarsa diversità genetica a causa delle pratiche di clonazione. Lo studio offre così spunti interessanti per comprendere meglio le complesse connessioni evolutive delle culture moderne e per rafforzare l'efficacia dell'agricoltura.
Onestamente, sono un po' scettico su come siano arrivati a questa conclusione. Mi sembra esagerato collegare le patate così direttamente ai pomodori.
Beh, non si tratta di semplici congetture. Lo studio si basa su una solida ricerca scientifica. Hanno analizzato 128 genomi e le prove genetiche sostengono davvero l'ipotesi dell'ibridazione.
Mario, le somiglianze genetiche non presuppongono necessariamente che queste piante abbiano avuto una relazione significativa nel passato. L'ibridazione può anche verificarsi, certo, ma non porta sempre alla nascita di una specie dominante come la patata.
Capisco il tuo punto di vista, ma lo studio mette comunque in discussione molte delle nostre precedenti ipotesi sulla loro evoluzione.
Su via, tutto evolve per effetto di numerosi fattori ambientali.
D'accordo, l'evoluzione è complessa, ma questa scoperta apre nuove strade alla ricerca scientifica, soprattutto in agricoltura. Immagina di ottenere patate con una maggiore resistenza alle malattie.
Esattamente quello che ci mancava. Una patata di Frankenstein. Una borsa da 8 milioni di euro può essere considerata patrimonio culturale?
Il mercato delle aste di moda di lusso è in forte espansione. Capi e accessori appartenuti a celebrità vengono venduti a cifre altissime. Di recente, una borsa di Hermès appartenuta a Jane Birkin è stata battuta all'asta da Sotheby's a Parigi per oltre 8 milioni di euro. Questo episodio riflette un cambiamento nel panorama delle aste, dove la moda sta conquistando un ruolo sempre più centrale accanto alle opere artistiche tradizionali. Gli oggetti posseduti da personaggi famosi tendono a raggiungere prezzi più elevati e stanno diventando protagonisti indiscussi delle vendite all'asta. Man mano che più persone scoprono la moda del passato attraverso i social media, alcuni si chiedono se questi oggetti speciali dovrebbero essere conservati nei musei o resi accessibili al pubblico invece di essere semplicemente venduti per denaro. Il modo in cui si pensa alla moda sta cambiando. Ora include idee sullo stile, sul denaro e su come le persone percepiscono il valore.
Con quella cifra potrei comprarmi una bella casa in campagna.
Ma dai, non è una semplice borsa, è un simbolo. Se entrassi in un caffè qualunque con quella borsa, diventerei immediatamente la persona più ammirata della sala.
Ammirata? Ti servirebbe una guardia del corpo. Una borsa così richiede una manutenzione continua. A me sembra un po' assurdo, onestamente.
Assurdo? Vogliamo parlare dell'arte? La gente paga milioni per dipinti che sembrano fatti da un bambino con le dita. Almeno le borse si possono usare, più o meno.
Usare, più che altro, tenere in una teca di vetro. Che senso ha possederne una se non puoi nemmeno andare al mercato?
Va bene, non insisto. È un pezzo di storia e andrebbe in un museo. Però anche Van Gogh spesso finisce in una collezione privata.
Uses of the futuro anteriore. Un futuro per l'eclettico castello di San Mezzano.
C'è una grossa novità sul castello di San Mezzano, uno dei posti più spettacolari della Toscana. Dopo anni di aste andate deserte, trattative poco trasparenti e silenzi istituzionali, finalmente è arrivato un nuovo proprietario. Il 17 luglio, la storica dimora ottocentesca è passata alla famiglia Moretti, imprenditori fiorentini noti per i loro interventi nel settore del restauro e dell'accoglienza di alto livello. Ma prima di andare avanti, facciamo per un attimo mente locale. Cos'è questo castello e perché affascina così tanto?
Perché è un luogo carico di mistero. Forse un po' troppo austero, almeno all'esterno.
Sì, la facciata, ma il suo interno è un'esplosione di colori e dettagli meravigliosi. Ci sono decine di stanze decorate con mosaici, stucchi e archi moreschi. San Mezzano fu costruito nel 1800 da un nobile toscano appassionato di arte araba. Sembra uscito direttamente da Le Mille e una Notte.
Però non dimentichiamo che è rimasto chiuso per moltissimi anni, abbandonato a se stesso, salvo rarissime aperture. Questo lo ha reso un luogo affascinante, ma anche desolato. Dico bene?
È vero, ma sono fiducioso che tra qualche anno la situazione sarà già cambiata.
Dici che finalmente si potrà visitare?
Secondo i giornali, la famiglia Moretti intende mettere in sicurezza l'intero complesso, creare un museo che racconti la storia del castello, un hotel e affiancarlo a strutture ricettive. Quando avranno completato i lavori, sarà un luogo completamente trasformato.
Questa sì che è una visione concreta. Complimenti.
Dunque, approvi l'idea?
Sulla carta sembra molto interessante. E se alla fine avranno rispettato il progetto originale, avremo ottenuto un risultato sorprendente. Ne sono sicuro.
Capisco l'entusiasmo e lo condivido in parte.
C'è qualcosa che non ti convince. Dico bene?
Non so, trasformarlo in una cornice per feste, catering, cerimonie. Temo possa snaturarlo.
Snaturarlo? In che senso?
San Mezzano ha un'aurea tutta sua, quasi sospesa nel tempo. Una volta che il castello sarà usato solo per eventi privati, avrà perso la sua anima.
Ma scusa, l'alternativa qual è? Lasciarlo marcire come è successo per decenni?
No, questo no.
Almeno ora c'è un piano, dei fondi. Quando il progetto sarà concluso, potremo dire che la famiglia Moretti avrà fatto tutto il possibile per valorizzarlo. È un'opportunità da non perdere.
Sono d'accordo, ed è proprio per questo che non può essere sprecata.
Avverto un tono piuttosto pessimista.
Vuoi sapere perché? Temo che quando i nuovi proprietari avranno visto il risultato finale dei lavori, si lascino sedurre dal business, dimenticando ciò che rende questo luogo davvero unico. La sua storia, il mistero che lo avvolge, la sua capacità di parlare al nostro immaginario. E se questo accadrà, avremo perso qualcosa di irripetibile, trovandoci di fronte a un prodotto turistico qualunque.
Essere o stare sulle spine. To be on tenterhooks. La pubblicità della banana che fa discutere Roma. C'è qualcosa negli ultimi giorni che sta facendo parlare tutta Roma. Una di quelle trovate che dividono, fanno discutere, scatenano commenti ironici e sguardi complici, sia tra i passanti che sui social.
Dimmi, non farmi stare sulle spine.
Si tratta di un cartellone pubblicitario che mostra una banana gigante, tenuta in mano da una donna con le unghie smaltate di rosso fuoco. Accanto lo slogan «Non si scioglie».
Sul serio? Dice proprio così?
A far discutere non è solo l'immagine in sé, ma soprattutto il luogo in cui è stata collocata. Il cartellone campeggia su un palazzo in restauro, a pochi passi dalla Fontana di Trevi. Il messaggio vuole promuovere un'alternativa al gelato, con un tono decisamente provocatorio. Il risultato? Un mix di risatine, incredulità e, per alcuni, persino un pizzico di indignazione.
Ma era davvero necessario piazzare una banana allusiva accanto a uno dei monumenti più iconici e visitati al mondo?
La pubblicità, lo sai, gioca spesso con l'ambiguità per catturare l'attenzione.
Sì, ma ci sono contesti in cui certe immagini funzionano e altri in cui stonano. Mi chiedo se un cartellone del genere abbia ottenuto l'approvazione del comune.
Pare di sì. E per non farti stare sulle spine, ti dico subito che la campagna ha seguito l'intero iter amministrativo e non ha violato nessuna norma esplicita.
Una regola però la infrange, quella del buon gusto.
Questo è un altro paio di maniche.
No, non lo è. L'immagine della mano femminile con la banana richiama cliché tristi e superati. Seduzione, ammiccamenti, il solito sguardo maschile. Davvero non se ne può più.
Ma alla fine le pubblicità si nutrono anche di questo.
Cioè, spiegati meglio, non farmi stare sulle spine.
Di reazioni, polemiche, attenzione mediatica. Ricordi la storica «Chi mi ama mi segua?» di Oliviero Toscani, con il lato B in primo piano. All'epoca fu uno scandalo. Oggi è considerata un pezzo di storia della comunicazione. E le campagne di Benetton? Baci tra preti e suore, malattie, guerre. Erano provocatorie, ma hanno lasciato un messaggio forte e indelebile.
Sì, ma in quel caso c'era un'idea, persino una presa di posizione politica. Qui invece...
Pensi che non ci sia nulla?
Mi sembra solo una strizzata d'occhio maliziosa fatta apposta per far scalpore. C'è una bella differenza tra provocare per dire qualcosa e provocare solo per far restare il pubblico sulle spine.
Quindi credi che questa pubblicità della banana non farà storia, ma verrà dimenticata in fretta?
Sicuramente. Nel frattempo, però, la fontana di Trevi resta lì, immobile come sempre, un po' sulle spine, chiedendosi cos'altro di osceno e inopportuno le verrà affiancato domani. Bene amici, con la banana da Fontana di Trevi ci siamo levati dalle spine e concludiamo questo episodio di oggi. Grazie Fabrizio.
Grazie a te Mario, è un grande saluto a tutti quanti e sì, una buona banana ci sta bene oggi.
Ciao a tutti.
Ciao.